These arms of my, queste mie braccia, dice Otis Redding, quando sono le 8 e 26 e 58 secondi in questo momento, le 13 e 26 o giù di lì, quando ascolterete la replica. E noi abbiamo in linea il nostro amico del lunedì mattina, che è
Vito Biolchini.
Vito Biolchini, buongiorno Vito.
Buongiorno e auguri.
L'amico del lunedì, mi piace.
L'amico del lunedì, sembra una rubrica di quelle cose della radio degli anni 60.
Esatto.
Con Ernesto Calindri, il nostro Vito Biolchini.
Esatto.
Allora Vito, come ti sei svegliato stamattina con questo cielo plumbeo?
Ah, direi bene, lunedì mattina, invita all'azione, invita al lavoro. No, io dico sul serio.
Però diciamo, anche se tu sei stato festeggiatissimo in questo weekend, noi l'avevamo anticipato la settimana scorsa che il tuo blog stava per compiere a giorni i suoi 10 anni di vita.
Oggi.
Auguri al blog giornalistico, mi viene da dire più longevo e più in buona salute della Sardegna, perché continua a godere di ottima salute e di un grande seguito tra i tuoi lettori e anche i collaboratori, perché ospita tanti interventi anche non tuoi. Questo blog è diventato appunto un giornale d'opinione, mi viene da dire. E io ho molto apprezzato, perché tu l'altro giorno dicevi c'è un articolo, un intervento che ricordate particolarmente e che avete letto su questo blog. Beh, io ricordo con grande piacere l'ultimo che ho letto, perché mi sembra che abbia centrato molto bene il problema, non per restare ancora sul tema del coronavirus che abbiamo sviscerato nelle prime nei primi 20 minuti del programma, ma tu parlavi della vicenda dei migranti di Olbia. Vuoi riassumerne il contenuto ai nostri ascoltatori?
Ma sostanzialmente la scena mediatica è stata presa dal deputato della Lega Zoffili, quando in realtà chi concretamente ha cercato di bloccare lo sbarco è stata l'amministrazione regionale attraverso la TS, cercando di impedire che ai migranti, una volta sbarcati, venissero fatti i tamponi.
Sì, che è una cosa che va contro l'umanità, ma contro anche il diritto alla salute, cioè proprio una cosa che viola un diritto inalienabile.
Anche perché, come dire, sono state portate delle giustificazioni veramente risibili. A quel punto è intervenuta la prefetta di Sassari, i tamponi sono stati
saltati fuori.
Peraltro è interessante leggere la dichiarazione integrale oggi di Zoffili, perché Zoffili, come dire, chiama a correità il presidente Solinas,
sì.
Correità
sì,
tra virgolette, cioè, perché dice: io e Solinas abbiamo cercato di bloccare lo sbarco. Un po', come dire, Solinas si è defilato, i sardisti hanno cercato, un po' imbarazzati, di prendere le distanze. Ma
sì, io oggi penso che sarebbe il momento per un giornalista che avesse il numero di telefono di Solinas, io purtroppo non ce l'ho, di fargli proprio questa domanda: ma lei è d'accordo su quello che è successo sulla banchina, certo, del porto di Olbia? Cioè, lo dica ai sardi, lei è d'accordo o prende le distanze da questo modo di
guardate,
fare?
C'è anche un altro elemento che vorrei sottolineare, che emerge anche da Facebook, ma ha riportato la Nuova Sardegna. Allora, è la Costituzione che garantisce il diritto a manifestare, per cui a me che una ventina di leghisti vadano al molo e protestino, non fa né caldo né freddo, certo, dal punto di vista politico, ma che una ventina di leghisti, tra cui consiglieri regionali, assessori regionali, urlino,
sì,
ai bambini: bastardi, dovete morire, così come è avvenuto e così come è stato raccontato dalla Nuova Sardegna.
Sì.
Questo è un fatto clamoroso.
Sì,
questo è il vero fatto, come dire, che fa un po' schifo, anche se vogliamo.
No, no, fa schifo,
fa schifo,
molti,
punto.
Molte di queste persone sono nostri rappresentanti, tra virgolette, in consiglio regionale, e io veramente mi vergogno di essere rappresentato da persone così, cioè da persone che vanno davanti a una nave con dei bambini e
a
dei
bordo,
migranti a
sì,
bordo, a urlare quelle bestialità.
No, una nave che si ferma per oggettivi,
certo,
motivi, perché
sì,
il maltempo l'abbiamo visto.
Non è una
tutti,
scelta politica. Cioè,
esatto,
è stata una scelta di marineria,
politica,
di sicurezza.
125 migranti in Italia, ne resteranno 25.
Sì,
25,
sì, sì.
Ma di cosa stiamo parlando?
Sì, la cosa
di
più
cosa
brutta è che si sia, cioè, che si sia sfruttata questa occasione, chiaramente legata alle condizioni del tempo, per mettere su sto teatro dell'orrore, mi viene da dire, che tutti abbiamo visto. Ma ecco, di queste cose esistono registrazioni, video, reportage.
C'è un video fatto dai militanti della Lega, lo dovremmo chiedere all'assessore Todde.
Perché non lo mette, a disposizione dei cittadini,
certo,
sardi? Così tutti possono vedere in faccia le persone che sono andate a urlare sotto quella nave, le cose che hanno detto, così come io sarei curioso, e penso che l'opposizione dovrebbe chiedere la catena di comando che c'è dietro, certo, quel diniego dell'ATS dei tamponi, cioè da dove è partito l'ordine. Non credo che sia un signore che si è svegliato, un commissario o un responsabile dell'ATS.
Tu dici
di Olga,
che di sua spontanea volontà ha detto
che
di
ha
no.
preso questa iniziativa. Io penso che sia diritto dei cittadini, quando parliamo di trasparenza, ne parlavamo l'altro giorno con Francesco Agus, rappresentante dei progressisti, diciamo, cioè la trasparenza è fondamentale, capire che cosa c'è dietro alcune scelte o alcune non scelte. Sarebbe importante, perché lì si profilano anche dei, voglio dire, l'omissione di soccorso e non aver voluto fare i tamponi per un bel po' di tempo a questi migranti, diciamo, certo, delinea un'ipotesi di reato, mi viene da dire, no? Anche
chi lo sa, però è interessante vedere come Forza Italia a Olbia si sia smarcata nettamente da questa pagliacciata leghista,
sì,
segno che evidentemente non ha fatto bene all'elettorato del centrodestra questa sceneggiata, questa scelta di alzare i toni, insomma, davanti a questa situazione.
Sì, infatti io mi chiedo anche da un punto di vista cinico, cioè di propaganda politica, di marketing politico, oggi come oggi, una sceneggiata come quella, che voti porta? Che utilità porta, cioè, a un partito come la Lega, che tra l'altro al sud sta andando male?
Forse rafforza, sicuramente distrae l'opinione pubblica da alcune vere e concrete emergenze che oggi abbiamo in Sardegna rispetto al coronavirus e che riguardano la Lega, perché l'assessore alla sanità è espressione della Lega.
Insomma. Ciao Alberto da Giussano, la spillina,
nel
bavero della giacca.
Cioè,
sì.
La situazione sta diventando seria.
Sì.
Allora noi ci siamo scagliati contro Repubblica, che quanto tempo fa pubblicava virus, la Sardegna spaventa. La Sardegna spaventa adesso, c'è poco da dire. I primi ad essere spaventati siamo noi.
Infatti spaventa a noi per primi.
Si stanno spaventando a noi, come diceva.
La verità è questa.
Allora, si tratta di capire ancora una volta se ci sono i posti letto o non ci sono, se le USCA funzionano o non funzionano, se i medici di famiglia funzionano, se i numeri verdi funzionano o non funzionano. Tutto questo noi non riusciamo a comprenderlo, perché siamo travolti in un vortice di notizie che ci portano altrove, non riusciamo a capire concretamente, né la politica ci aiuta a capire.
Anche perché ci sono silenzi da questo punto di vista, cioè, cioè anche Solinas è sparito completamente dalla scena. L'ultima sortita qual è stata? Appunto quella contro Repubblica, no? Denunceremo tutti quelli che parlano male della Sardegna, finito.
Sì, si faceva una conferenza stampa al giorno, quando eravamo tutto sommato in una situazione molto tranquilla di questa, 10-15 casi al giorno molto circoscritti nella RSA, negli ospedali. Oggi che c'è un coronavirus come la gramiglia che affiora in tutti i paesini della Sardegna, con i sindaci disperati che non sanno più che cosa fare, il presidente della regione è uscito dai radar.
Sì,
completamente disperso.
Sì, 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 assolutamente così.
E il ruolo dell'opposizione, perché noi abbiamo parlato l'altro giorno con Agus e gli diciamo: ma cosa aspettate a mettervi il camice bianco e occupare il consiglio regionale per chiedere perlomeno trasparenza sui dati, per chiedere di sapere a oggi quanti posti di terapia intensiva ci sono disponibili, quanti anestesisti, se la regione sta predisponendo un piano d'emergenza, se sta pensando di chiamare anestesisti e medici da altre parti d'Italia. Ecco, tutte queste domande a qualcuno bisogna farle. L'opposizione come potrebbe fare a incalzare di più questo governo così inadempiente?
Bisognerebbe chiederlo a loro. All'inizio della legislatura avevano litigato per darsi i gradi virtuali di capo dell'opposizione. Massimo Zedda da quanto tempo non si fa sentire? Forse ha messo un post l'altro giorno.
Sì.
Cioè, c'è poco da dire, l'opposizione.
Devo dire che
poco...
ci sono alcuni rappresentanti dell'opposizione, uno di questi è Francesco Agus, che è quello che più spesso noi andiamo a sentire, che sono abbastanza attivi e anche abbastanza centrati come intervento. Quello che manca è un'azione di gruppo, un'azione forte,
certo,
di gruppo.
Certo. Ma sai, come dire, non so se questo sia il caso, però storicamente maggioranza e opposizione si sono sempre messi d'accordo sotto banco. E allora io non so se magari questa spartizione delle ASL possa portare l'opposizione a stare alla finestra e dire ma forse qualcosa la becchiamo anche noi.
Ma
quindi...
insomma, beh, sei così pessimista?
No, Fito non è pessimista, è realista da questo punto di vista.
Lo so.
È un'altra cosa.
A me fa paura uno scenario come questo. Non lo so, io penso che in questo momento, anche da un punto di vista di tornaconto politico, giochi di più a favore dell'opposizione attaccare pesantemente questo modo di governare la regione che non fare accordini sotto banco, perché voglio dire qui ma Prodest
cioè, no ma ci scusa, quanto è in carica Solino? Un anno e mezzo, no? Saranno due probabilmente a febbraio del 2021, corretto? Come
sì.
Abbiamo una prospettiva di 5 anni,
ma ragazzi,
nessuno opposizione dura così,
ma siamo in guerra ragazzi, abbiamo una prospettiva di 5 anni, ma siamo in guerra. Noi stiamo vivendo una cosa oggi che è paragonabile, non so se sono io che sono troppo paranoico, ma è paragonabile a una guerra. Quindi parlare di abbiamo una prospettiva di 5 anni, secondo te questi reggono 5 anni?
Secondo me sì.
Ma reggono 5 anni, Sergio, nella misura in cui...
Ma dai!
Non c'è l'alternativa.
Purtroppo fanno danni prima, ragazzi, purtroppo, devo
lo
dire,
so,
fanno
però,
danni
però
prima, cioè
non
il
c'è
disastro lo fanno prima.
Oggi.
Lo so.
E quindi
bisognerebbe
quindi
lavorare.
La risposta è sì.
Vabbè, sì, nella migliore delle ipotesi, cioè, se non succede qualche disastro prima, tu dici.
Cioè, se l'opposizione non c'è o non c'è nei modi corretti, è chiaro che la maggioranza va avanti, ma questo dell'assenza dell'opposizione, l'assenza dell'opposizione è stata clamorosa nei mesi del lockdown. Clamorosa,
sì.
No, clamorosa, cioè non sono successe delle cose pazzesche e nessuno, o quasi, ha detto nulla. E quando qualcuno diceva qualcosa ci pensavano i giornali magari a nascondere comunicati stampa, prese di posizione.
Sì, e diciamo che l'opposizione di cui io diciamo vedo la totale assenza è l'opposizione proprio del PD, per esempio. Il PD lo vedo totalmente inesistente, non vedo neanche mai una presa di posizione, neanche, non so, un comunicato, un post o qualcosa del genere.
E sì, vedo qualcosa arriva, ma sono cose rituali, convenzionali, ben lontane da quelle che magari la gente richiede, ma anche il gioco democratico richiederebbe. Il fatto stesso di Olbia, che ci fossero consiglieri regionali, assessori regionali, avrebbe come dire, dovuto portare l'opposizione a ben altra reazione. Invece siamo, come dire, siamo al compitino.
Senti, è tutto appiattito.
E la società civile? E la società civile ha in sé gli anticorpi, ha in sé gli strumenti per poter reagire, ma anche sganciata dal gioco della politica e dal gioco della maggioranza e dell'opposizione in consiglio regionale. Cioè, dov'è che potrebbe partire un processo dal basso?
E questa è la domanda che in tanti si fanno da tanto tempo, cercare di ripartire non è semplice.
Facciamo il movimento dei mugini in Sardegna, visto che le sardine le hanno già fatte, facciamo...
Sì. No, ma sai, tante iniziative sono state mortificate, penso anche solamente alla catastrofe di tutto il mondo indipendentista, che aveva in sé l'idealità, se vogliamo,
sì.
E poi dopo si è perso dietro una serie di campagne elettorali sciagurate, di leadership sbagliate, quindi alla fine restano le macerie, ricostruire sulle macerie poi è dura, eh.
Va bene, oggi devo dire ne viene fuori un quadretto bello.
E il clima, abbiamo fatto un puntata
e non abbiamo parlato di Monsignor Becciu.
Ah no, io voglio parlare con te di Monsignor Becciu, perché questa è la storia più avvincente del
momento.
Ma più
che di
Becciu
bisogna parlare degli altri, di chi ancora lo sostiene, come se prende delle posizioni di difesa senza conoscere le cose.
Allora, la questione è molto complicata, come tutte le questioni giudiziarie, è molto complicata, per cui quando io, anche facendo Buongiorno Cagliari, mi sono trovato davanti a situazioni complicate giudiziarie, la linea era aspettiamo, vediamo, non abbiamo gli strumenti per giudicare, quindi abbiamo meno che in altre situazioni, perché non penso che tutti noi abbiamo fonti in Vaticano tali da poter dire Becciu è innocente, c'è un complotto, non vogliono il Papa italiano, c'entra Trump, cioè...
Beh, però Becciu da solo, diciamo, era uno che si esponeva molto, cioè era uno, da quello che mi dicono, insomma, che non faceva mistero del proprio potere, e anzi un po' lo stentava.
Beh, ieri l'Espresso ha ricostruito bene un po' di passaggi,
il personaggio,
sì, cioè, ma giustamente come dice Giovanni, lasciano perplesse tutte queste prese di posizione a favore del cardinale in un momento in cui sinceramente non si hanno elementi per giudicare. Gli elementi stanno... Allora, la domanda di oggi è effettivamente perché un petroliere angolano deve finanziare una birra artigianale sarda?
Perché
adesso la notizia di oggi è questa
che poi viene venduta, anzi non viene quasi per niente venduta nei circuiti, come dire, classici, ma la si trova soltanto in alcuni alberghi gestiti dalla chiesa. Questo diceva ieri l'Espresso, no?
Sì, ma la birra non è ancora entrata in produzione, però il dato oggettivo è che quell'investitore, che è uno dei fratelli di Becciu, nelle interviste di qualche giorno fa teneva segreto, è un petroliere angolano. Vuol dire qualcosa, forse non vuol dire nulla, chi lo sa. Vuol dire che sicuramente ci sono ancora tanti aspetti di questa vicenda che ci sfuggono,
oscuri come l'Angola, mi viene dire.
dobbiamo solo aspettare per capire.
E però, così come è irrituale che un cardinale così importante, fatto fuori in maniera così eclatante, il giorno dopo faccia una conferenza stampa, non era mai successo. In genere stavano in un angolino, aspettavano, magari covavano anche vendetta, ma lo facevano con, diciamo, da strateghi, stando un po' nell'ombra e tessendo la loro tela in silenzio. Invece questo è andato subito a parlare con i giornalisti, a spiegare la sua. Anche questo è abbastanza insolito, no, per la chiesa.
Sì, però penso che abbia giovato all'immagine di Becciu questa risposta immediata, perché altrimenti come dire, sarebbe stato ulteriormente travolto dalle indiscrezioni. Non lo so, la situazione è clamorosa, cioè forse ancora ci sfugge, perché noi abbiamo una visione locale, cioè per noi Becciu è il monsignore di Patada,
sì,
mentre in realtà questa è una vicenda che coinvolge l'intera Chiesa cattolica.
Questa, quindi, è politica internazionale.
Io devo dire,
internazionale, nel vero senso della parola.
Il mondo adesso, sì.
Sì. Io mi sto riguardando The New Pope di Sorrentino e devo dire che lo sto godendo.
Lei dove vuole andare?
Esatto.
Dove vuole andare?
Scelga lei un po'. Kabul, le va bene? Va bene, Vito Biolchini, è stato un piacere come al solito.
A lunedì prossimo.
Buona giornata e buona settimana.
Ciao Vito.
Grazie anche a voi.
Ciao, grazie. Ciao.